Uno, due.
Real Man, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forzano gli uomini.
Smettila di pugnoccolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per scoprire la propria virilità e tornare ad essere veri uomini, o quantomeno incamminarci, interrogarci su cosa significhi oggi essere veri uomini. Io sono Emanuele, come potete sentire anche oggi non c'è Francesco, purtroppo abbiamo provato a incastrare un podcast, un episodio registrato a due, ma per vari impegni non siamo riusciti, quindi oggi registro io per non mancare all'appuntamento settimanale, anche se in ritardo, quindi scusate per questo ritardo rispetto all'appuntamento del mercoledì. E ne approfitto oggi per condividere con voi alcuni pensieri. In particolare oggi direi che devo mettere le mani avanti, direi che queste sono opinioni mie personali, quindi non parlo a nome di Francesco, parlo solo a nome mio, come sempre, però ci tengo a sottolinearlo perché oggi c'è anche un argomento un po' più delicato. Che è appunto quello della libertà personale. Vorrei riprendere un po' in mano questo concetto facendomi anche aiutare, nel senso che diciamo che questa cosa della libertà è molto correlata alla questione della responsabilità, che è un po' un sottofondo che avete visto per tutti gli episodi del podcast finora, in particolare all'inizio. E credo che queste siano due cose strettamente correlate. Anche negli episodi in cui abbiamo parlato della libertà, forse l'abbiamo fatto venire fuori, cioè libertà e responsabilità vanno di pari passo. Non può esserci libertà senza responsabilità e viceversa. Quando tu sei, tanto più sei libero e quindi tanto più hai anche delle scelte davanti, no? A te, tanto più devi essere responsabile delle scelte che farai. E credo che nella società di oggi, come abbiamo detto anche altre volte, un po' anestetizzi la responsabilità personale, anche perché per molti aspetti limita la libertà personale. Per altri credo che ci illuda con delle false libertà. Però adesso, prima di andare troppo oltre, vorrei riprendere solo il fatto che guardandoci intorno credo che gli input che noi abbiamo, le circostanze, le condizioni, il nostro ambiente circostante, specialmente qui da noi, è fortemente deresponsabilizzante, secondo me. Per certi aspetti anche in maniera positiva. Per esempio penso che un grosso rischio, una grossa causa, una concausa che contribuisca comunque a una cultura di deresponsabilizzazione, ad esempio, è in parte la specializzazione del lavoro, che è una cosa stupenda, cioè nessuno può fare tutto nella vita, è importante che ci siano persone che si dedichino a un qualcosa che sia fatto con una maggior qualità e porta a una distribuzione del lavoro. È anche una cosa che aiuta a riconoscere che nessun uomo è un'isola e abbiamo bisogno anche della collaborazione con gli altri, del contributo con gli altri. E questa è una questione molto importante. Però insieme mette il rischio che nel delegare delle cose a terzi, che è una cosa, ripeto, molto utile, molto importante, rischiamo di delegare anche la nostra responsabilità in merito a questo. E questa è una scelta meramente personale, di fronte ad esempio a un professionista, eccetera. Delle volte anche la società contribuisce a obliare, diciamo così, questa responsabilità personale con delle limitazioni alle libertà, per certi aspetti, oppure con delle cose che comunque ci mantengono in questa cultura. Adesso voglio fare in breve due esempi, ma poi voglio prendere per le mani l'aiuto personale di oggi nell'affrontare questa faccenda. Allora, io penso che se prendiamo ad esempio, prendo il tema che proprio a me mi sta molto a cuore, no? Anche su questo in particolare, che è l'educazione. Il tema dell'educazione dei figli, oggi, ma specialmente in Italia, viviamo sempre con la fortuna, e in parte potrebbe anche esserlo, che è accessibile a tutti. Ora, accessibile a tutti vuol dire comunque che c'è qualcuno che le paga, non è che sono gratis di per sé l'istruzione, però diciamo che è accessibile a tutti. Questa cosa qua però, che ci viene data, bisogna stare attenti, perché nel momento in cui tu accogli un qualcosa che ti viene regalato, diciamo così, e tu sei anche schiavo di questa cosa. Quindi nel momento in cui scegli di delegare a qualcun altro l'istruzione di tuo figlio, tanto più che ti dice guarda, te la offro così, stai attento, perché secondo me dentro si può infilare un modello educativo che magari tu non condividi, e che proprio perché è gratis, nel momento in cui tu non lo condividi, cosa puoi fare? Niente, perché ti viene regalato, quindi a caval donato non si guarda in bocca, e questa cosa qua non sei libero. Questo per me è un esempio di quello che intendo dire che non sei libero. E qua stiamo parlando sempre di una cosa molto concreta, pratica. In generale direi che questa cosa si evince anche adesso con tutta la questione delle proteste degli agricoltori, no? Nel momento in cui la tua attività si basa su qualcuno che ti dà dei soldi e che cambia le regole del gioco per darti quei soldi lì, è proprio la dimostrazione del fatto che poi ognuno può usufruire di quello che vuole, però è una dimostrazione del fatto che non sei pienamente libero quando ti viene dato un'offerta di questo genere. E di porre sempre attenzione quando le cose vengono date gratis, un po' come il discorso che facevamo sui social, no? Il valore dei propri dati, tutte queste cose qua. E questi sono degli esempi, però la nostra società credo che sia piena di input in questo senso. Questa è, diciamo, una cosa concreta, però credo che poi ci siano anche delle cose molto culturali che non per forza derivino da cose che ci sono calate addosso pesantemente, ma dalle scelte nostre, dei nostri genitori. Penso ad esempio alla generazione mia, no? Di chi è nato dagli anni 90 in poi, questa cosa del non avere gli stimoli per guadagnarci qualcosa perché abbiamo già tutto, è una cosa che molto deresponsabilizza, secondo me. Perché non ti porta a lavorare per cercare un qualcosa di più, qualcosa di diverso, ma ti porta a annichilirti in quello che hai già, che ti viene dato. E oggi viene appunto accentuata anche da scelte politiche, sociali, che per esempio la questione, non so, di redditi universali, eccetera, sono qualcosa che ti trasforma, secondo me, proprio in un mero consumatore, diciamo, no? Qualcuno che consuma, ma non ti annichilisce il tuo spirito di inventiva, di intrapresa, di cose, perché hai già tutto. E questa cosa qua, secondo me, va a costo della nostra libertà. E qui viene fuori in gioco il mio aiutante di oggi. Il mio aiutante di oggi è un personaggio del 1500 che si chiama Étienne de la Boétie, che credo che si dica così, spero. Un francese che ha scritto appunto questo libro che si chiama Discorso sulla schiavitù volontaria, e lui fa un discorso in Parlamento francese, perché poi è entrato anche in politica, purtroppo è molto molto giovane per la peste che l'ha ammazzato a 33 anni, ma gli anni precedenti lui aveva sposto questo discorso in Parlamento francese parlando della tirannia e di come alla fine, cioè, siamo noi che scegliamo di rinunciare alla nostra libertà. Alla fine di tutto questo discorso vorrei anche chiudere con... No, non ve lo dico, se volete ascoltarlo rimanete fin fondo. Però il titolo del podcast vi suggerisce anche come può finire. Quindi adesso vorrei prendere due o tre pezzettini di questo libricino, che è molto piccolino, cioè potete farvelo prestare in biblioteca e in una settimana dopo lo riconsegnate, ma anche meno, cioè lo leggete in poche ore, è veramente piccolo ed è molto interessante. Teniamo presente che è del 1500, in un contesto politico particolare, ed è di stampo prettamente politico. Io però vorrei estrapolare un qualcosa che è al di là di tirannie umane, che pur bisogna stare attenti, secondo me, sempre, in tutte le epoche, perché poi vengono fuori sempre quando la gente si addormenta rispetto a queste cose, perché poi sappiamo la nostra frasetta, no? Che i tempi di agiatezza portano a uomini deboli, che portano poi a tempi duri. Quindi sempre, sempre allerta su questa cosa, cerchiamo sempre di rimanere uomini forti per quanto possiamo. Però al netto del contesto da cui è, cerchiamo di estrapolare delle cose che possono essere utili. La prima cosa è che lui parla della libertà come un qualcosa che è connaturato nell'uomo. In particolare lui dice, ma a dire il vero, dice, non vale la pena discutere se la libertà sia naturale o meno. dal momento che nessuno può essere tenuto in servitù senza subire un grave torto, e che non v'è cosa al mondo che sia più dell'ingiustizia contraria alla natura, la quale, la natura, è tutta ragionevole. Di conseguenza la libertà è naturale, e a mio parere bisogna aggiungere che siamo nati non solo in possesso della nostra libertà, ma anche con la volontà di difenderla. Ora, se per caso abbiamo ancora qualche dubbio in proposito e siamo tanto corrotti, bla 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 bla, bisognerà che io vi faccia l'onore che meritate e che io metta, per dirla, per così dire, in cattedra le bestie selvagge per insegnarvi la vostra natura e condizione. Le bestie, Dio venga a mio aiuto, se gli uomini vogliono intenderle, gridano loro viva la libertà. E poi fa anche un po' di esempi di come a volte anche per noi gli animali si oppongono alle restrizioni di libertà, no? E a volte l'uomo invece non le vede. E questo è il primo punto che secondo me è importante, cioè che la libertà è un qualcosa che l'uomo ha, punto, cioè è il punto di partenza, è la libertà. Come l'uomo è biologicamente strutturato in certi modi, parlo di uomo nel senso di razza, qua, come gli uomini e le donne, la razza umana è strutturata biologicamente in un certo modo, nella sua matrice originaria, qui io poi ci metto in mezzo Dio, per me la matrice originaria creatrice è Dio, ma poi potete pensarla come volete, e magari ne affronteremo un'altra volta questo discorso, ma credo che nella matrice originale ci sia anche la vocazione alla libertà, cioè che faccia parte dell'uomo, appunto, come lo è la vita, cioè uno ce l'ha, appunto, anche la libertà è un qualcosa che ce l'ha, appunto. Però, appunto, l'ambiente circostante, questo lo dice anche lui poco dopo, adesso lo leggiamo, a volte influenza quello che noi siamo e anche la nostra concezione della libertà. Per cui uno che è sempre nato in gabbia, sarà, anche se ha una natura che lo porta a dare importanza alla sua libertà, questa cosa è annichilita perché si è abituato a vivere in un certo modo. E questo mi richiama anche l'importanza su questo tema dell'ambiente circostante a noi, quello che dicevo prima, cioè a volte non aiuta a livello sociale, e questo poi però lo porterei anche su un livello più ampio, cioè la libertà che non è solo una questione così sociale, ma anche più profondo, cioè la libertà dalle dipendenze dalla tecnologia, dipendenze sessuali, pornografia, alcol, droghe, eccetera. Queste sono più pesanti, ma passiamo ad esempio alla pornografia, ne abbiamo parlato tante altre volte, o alla tecnologia. Sono le cose che in realtà fanno parte delle nostre battaglie quotidiane e sono delle vere e proprie schiavitù. Schiavitù che però scegliamo volontariamente. E qua vengono in gioco anche alcune cose che da parte di Tiembo della Boezia, che lo parla proprio a livello politico, no, delle persone nei confronti del tiranno, che per noi vale però anche per queste battaglie interiori contro la nostra libertà più profonda. Lui dice che sì, la natura dell'uomo è quella di essere libero e di volerlo essere, ma fa altrettanto parte della sua natura prendere la piega che gli dà l'educazione. E qui ritorniamo anche prima al discorso di prima, no? Diciamo allora che divengono naturali per l'uomo tutte le cose alle quali viene educato e alle quali si abitua, ma che gli è propriamente connaturato solo ciò a cui lo chiama la sua natura semplice e non alterata. In tal modo la prima ragione della servitù volontaria è l'abitudine, proprio come accade ai migliori cavalli cui si mozzano le orecchie e la coda. All'inizio mordono il freno, ma poi sono a loro agio, e se una volta recalcitravano sotto la sella, ora si lasciano adornare ed equipaggiare, e una volta bardati si impettiscono con grande fierezza. E questa cosa qua rappresenta anche quello che noi subiamo, cioè delle volte, io questo lo condivido, delle volte l'educazione, l'ambiente in cui siamo, eccetera, ci forgia in questo senso e ci, come si può dire, oblia, per usare questo termine, la libertà personale che però è connaturata dentro all'uomo. E parte di questo, nell'aspetto educativo e dell'ambiente circostante, secondo me è anche, ad esempio, il discorso che facevamo prima, no? La delega agli altri, che è una cosa fondamentale saperlo fare, ed è una cosa fondamentale affidarsi agli altri più esperti, eccetera, l'abbiamo detto anche altre volte. Però sottostante a questo deve esserci anche innanzitutto un criterio di valutare la nostra fiducia nei confronti delle persone a cui ci affidiamo, e allo stesso tempo anche una minima informazione rispetto alle cose che acquisiamo, perché quando deleghiamo dobbiamo ricordarci quella frase di Ayn Rand che dice che tu puoi ignorare la realtà ma non puoi ignorare le conseguenze della realtà. Quindi anche se noi diciamo non vogliamo assumerci la responsabilità di questa cosa, bene, la deleghiamo al primo che passa, tanto ci pensa lui, è una scelta che possiamo benissimo fare, ma le conseguenze di questa cosa poi le paghiamo noi, mica le paga lui. E questa secondo me è una cosa da tenere presente. Sempre sulla questione dell'ambiente circostante, qua andrei proprio per una cosa che è lui la usa sempre, no, per una cosa sociale, per una cosa della tirannia, eccetera, ma è tanto vera per noi non solo dal punto di vista della libertà nostra sociale, civile, economica, non so come dire, ma proprio da quelle libertà profonde come la pornografia, ripeto, la tecnologia, eccetera, che sono il nuovo panem et circenses. Questo è quello che lui dice. Per la verità, dice, la plebaglia, che nelle città è sempre la più numerosa, aperta parentesi, qua dice che nelle città è sempre la più numerosa, e quindi occhio a vivere nelle città, tornate alle campagne, chiusa parentesi, opinione personale, che nella plebaglia, che nelle città è sempre la più numerosa, è naturalmente portata a diffidare di chi l'ama e a fidarsi di chi l'inganna. Purtroppo è così, cioè siamo portati a diffidare di chi ci ama e a fidarci di chi ci inganna. Nessun pesce, sedotto dall'esca, abbocca più in fretta all'amo di quanto i popoli vengono prontamente sedotti dalla servitù, sol che ne sentano, per dir così, l'odore sotto il naso. Ed è davvero strabiliante osservare quanto rapidamente vi cedano, per poco che li si alletti, cioè quanto facilmente cadiamo in quei piaceri che vengono messi lì sul piatto. Appena ne sentiamo l'odore, ci facciamo fregare. Teatri, giochi, commedie, spettacoli, gladiatori, bestie feroci, medaglie, dipinti e con simili droghe erano per i popoli antichi l'esca della servitù, il prezzo della loro libertà, gli strumenti della tirannide. Questo sistema, questa pratica, questi allettamenti erano gli strumenti con cui gli antichi tiranni addormentavano i loro sudditi sotto il giogo. In tal modo i popoli, istupiditi, invaghiti da tali passatempi, divertiti da un vano piacere che abbagliava la loro vista, s'abituavano a servire pedissequamente ancor peggio di come i bambini imparano a leggere guardando le immagini luccicanti dei libri mignati. Poi dice, i più accorti e intelligenti tra loro non avrebbero ceduto una scodella di minestra per recuperare la libertà della Repubblica di Platone. I tiranni elargivano una misura di grano, una di vino e qualche sesterzo, e faceva pena udire allora la gente gridare «Viva il re!». Quei tangheri non si rendevano conto che stavano solo recuperando una parte dei loro averi e che il tiranno non avrebbe potuto restituirgli un bel niente se prima non gliel'avesse estorto. E questa è tutta la questione del panem et circenses che lui riprende e che secondo me è molto vera ai giorni d'oggi. Penso proprio su tutti, lo so, ritorniamo su questi esempi, ne abbiamo parlato anche altre volte, ma per me su tutti c'è proprio la pornografia, che per l'uomo in senso proprio di genere maschile secondo me è il nostro primo circo dal quale ci facciamo abbindolare, e la tecnologia, quindi i social e tutto quello che ci va dietro, come abbiamo parlato anche altre volte. Queste secondo me sono due grandi schiavitù, che da un lato sono schiavitù personali, da cui è importante liberarci per la nostra libertà personale in senso più profondo, dall'altro rischiano di essere anche dei canali di panem et circenses, da distrazioni più grandi. E tutto questo ci riporta a un discorso che accennavo prima, che quando qualcosa ci viene dato così sul piatto, occhio, perché prima può essere dentro la dinamica del panem et circenses, secondo, quando ci viene dato qualcosa da qualcuno, noi comunque siamo dipendenti da quel qualcosa, da quell'istituzione, a prescindere dai pensieri che possiamo fare sotto. Parlo proprio di realtà, quindi non è un giudizio ideologico, cioè ognuno la pensa come vuole, ma è un dato di fatto che nel momento in cui qualcuno ti sta sostenendo a certe condizioni, può cambiare quelle condizioni quando come vuole. E tu devi accettarlo, perché non è mica perché sei dipendente da lui e lo hai scelto. E questa attenzione è importante da avere, specialmente in una società in cui stiamo delegando sempre di più, sempre di più, sempre di più. E la nostra salute, e l'educazione dei nostri figli, e il nostro lavoro, e sempre costantemente affidando a qualcuno che pretende di saperla più lunga di noi. Tante volte è vero, altre volte vende tutto questo come sia il nostro bene, ma rispetto alla quale, ripeto, fate quello che volete purché ve ne assumete le vostre responsabilità, però rispetto alla quale è importante avere qualche dubbio, specialmente quando intuiamo che sotto c'è una dinamica, diciamo così, di panem et circenses. Qua poi insomma lui discorre di lungo in largo di tutte le questioni legate alla libertà personale proprio a livello civile, diciamo così, perché poi in realtà lui nasce in un contesto sociale un po' turbolento, nel senso che era immediatamente dopo la riforma protestante, che aveva portato quindi alle varie guerre di religione tra cattolici e protestanti. In particolare nella sua regione era molto forte il luteranismo, quindi molto, era molto accese queste battaglie, queste lotte anche sanguinarie, forti, e praticamente in quegli anni lì il re di Francia aveva preso una posizione molto oppressiva nei confronti dei protestanti, e Etienne La Boétie, che pure era cattolico, si opponeva a questa repressione, diciamo così, governativa, e quindi in realtà portava in Parlamento anche delle istanze che erano che, rispetto a una minoranza, non so se era una minoranza, ma comunque che comunque lui non condivideva, ecco, dal punto di vista dottrinale in questo caso. E tutto questo arriva verso la fine a dire un concetto che a me piace moltissimo, e che veramente mi porta poi anche a chiudere su cosa vale più della libertà per me. Lui dice: senza dubbio, perciò, il tiranno non è mai amato e non ama. L'amicizia è un nome sacro, una cosa santa, esiste solo tra uomini da bene e nasce solo da una reciproca stima. Non si mantiene con benefici, ma con la buona vita. Non si mantiene con benefici, sottolineiamo, quindi panem et circenses, ma con la buona vita, cioè non c'è un ricatto sotto. Un amico si fida dell'altro solo in quanto ne conosce l'integrità. Le garanzie che ne ha sono la sua buona indole, la fiducia e la costanza. Non può esservi amicizia dove c'è crudeltà, dove c'è mancanza di lealtà, dove c'è ingiustizia. Infatti, se i malvagi si riuniscono, non c'è compagnia, ma complotto. Non si amano scambievolmente, ma hanno ciascuno paura dell'altro. Sono non già amici, ma complici. E qui c'è proprio questa differenza, no? Tra l'amicizia e la complicità di complotto, cioè l'ordire qualcosa dove però al loro interno ognuno ha paura dell'altro perché sanno che stanno facendo una porcata, quindi se l'altro sta per fare una porcata tutti sappiamo che potremmo subirla anche noi, no? Infatti poi dice: tuttavia sarebbe difficile trovare in un tiranno un amore sicuro, dato che, essendo egli al di sopra di tutti e non avendo alcun compagno, sta già oltre i confini dell'amicizia, che si alimenta invece dell'eguaglianza, che non vuol procedere squilibrata ma sempre alla pari. E qui, ragazzi, secondo me è importante la questione della accountability e del gruppo di pari, no? Cioè, il tiranno, lui prende l'esempio sociale, no? Il tiranno non può stare nell'amore perché sa di stare sopra tutti, cioè il tiranno non ha compagni, ha persone alle quali che tiene o tiene per le palle, oppure nei quali c'è una gerarchia, una subordinazione dove ciascuno ha paura dell'altro, ciascuno ha paura del tiranno e tra di loro hanno paura ciascuno degli altri e così via. E questa è una grossa differenza fra l'amicizia e la non amicizia. E perché secondo me è interessante che poi lui in fondo tira fuori questa questione dell'amicizia nell'amore, quindi non fatta di ricatti, ecco. È importante secondo me perché nelle nostre battaglie, in particolare quelle più profonde che dicevamo prima, è importante circondarsi da persone che ci aiutino in questa cosa. E persone che ci aiutano in questa cosa sono persone che stanno nell'amore. Cioè, libertà e amore vanno pari passo. E questo però mi porta a una cosa ancora più grande. Cioè, tutto questo discorso, io ho preso questo spunto anche da questo libricino che avevo letto diversi anni fa e che a me piace molto. sia perché secondo me può essere utile, specialmente nella società di oggi, prendere in mano questa cosa a livello anche sociale, diciamo così, cioè a livello di attenzioni a dove ci sta un po' portando il mondo e dove le nostre libertà cominciano a essere ristrette, e il fatto che questa schiavitù è una scelta, cioè che noi abbracciamo noi, perché siamo schiavi volontari, come dice lui. Ma anche nelle battaglie più profonde, che abbiamo citato prima, la pornografia, oppure la dipendenza, la tecnologia, queste cose qua, dipendenze affettive, mamma mia, siamo pieni anche di queste. E tutte queste tipi di schiavitù, perché questo sono, vanno affrontate nell'amore e nell'amicizia delle persone che ci aiutano. Questa è la prima cosa. E secondo, tutte queste schiavitù, ma in realtà anche dal punto di vista delle schiavitù sociali, eccetera, che per me sono molto importanti. Cioè, io penso che la libertà sia forse il valore umano, diciamo, più alto, tant'è che io credo che, almeno spero di poi di saperlo vivere, se mai mi dovesse capitare, ma io penso che io voglio prendere in mano e voglio vivere quella libertà che la storia dell'uomo ha portato, per la quale la storia dell'uomo ha portato persone a dare la vita per questa libertà. Quindi credo che la libertà valga più del sostentamento biologico della mia vita, cioè vivere, campare, tirare a campare per farlo in schiavitù per me non vale la pena. Però c'è una cosa che secondo me è ancora più grande della libertà e che vale più della libertà e che sarei disposto a rinunciare alla mia libertà pur di difenderla, ed è la verità. E questo si lega in un altro modo alla questione dell'amicizia e dell'amore, perché prima abbiamo detto, no, l'amicizia come utile per difenderci da quelle cose che attaccano la nostra libertà e rispetto alle quali siamo schiavi, no? E quindi tutto il tema dell'accountability, del gruppo di pari, di avere del branco, del fatto che la forza del lupo è il branco, per il quale anche vi rimando agli episodi sull'accountability, su questa cosa. Oltre a questa dinamica qua c'è anche la dinamica che quella cosa che vale più della libertà è la verità, e la verità è strettamente, intrinsecamente legata all'amore. Quindi tutto questo discorso per dire cosa? Che a partire da questo libricino che parla più politico, insomma, più legato a questioni del 1500, per una cosa molto politica, un tiranno, quando si parlava di tiranni veri e propri. A partire da questo, io volevo condividere solo quello che per me è l'indice delle priorità, diciamo così, rispetto alle quali orientare la mia vita. Che per me è che la sussistenza biologica è una cosa importante che non sottovaluto nella mia vita, che però vale poco rispetto alla libertà. Tant'è che la storia è piena di persone che hanno saputo rinunciare alla propria vita pur di non vivere in schiavitù e pur di difendere la libertà propria e degli altri. E io spero di appartenere a questo gruppo, se mai sarà il caso. Però credo che ci sia ancora di più lo step oltre, cioè quella cosa che è strettamente correlata alla libertà, perché lo è, e che è la verità, cioè quella cosa per cui sarei disposto a rinunciare alla libertà, e quella libertà per la quale sarei disposto a rinunciare alla mia vita biologica. E la verità è strettamente correlata all'amore. Edith Stein diceva: non accettare come verità nulla che sia nulla che sia priva di amore, insomma, e di non accettare nessun amore che sia privo di verità. Per me tutto questo fa parte di una matrice comune, cioè prima abbiamo detto della libertà che è connaturata nell'uomo, no? E per me come è connaturata la libertà? tanto più è connaturata a un livello ancora più profondo e radicale la verità. E queste due vanno pari passo. E la garanzia del trovare verità nelle persone intorno a noi è l'amore, cioè se non c'è amore non c'è verità. E questo si lega appunto a quello che abbiamo appena letto dal discorso sulla schiavitù volontaria riguardo all'amicizia, no? Un tiranno non ama e non è amato. Mentre invece i valori dell'amicizia sono qualcosa di più profondo. E questo era un po' un concetto che volevo condividere, approfittare per condividere. Spero di non avervi tediato con la lettura del libro o con questo discorso magari meno pratico, forse più filosofico, che però credo volevo condividere, insomma, che questo è anche quella cosa a cui vorrei ordinare la mia vita volevo condividere appunto questo pensiero e cosa per me vale e per che cosa c'è che vale più la libertà per me nella mia vita. Se avete da ridire, se volete scrivere su questo argomento, su quello che volete, su dirmi effettivamente se vi ha annoiato questa lettura del libro, lo potete fare, o scrivere per qualsiasi cosa, lo potete fare a scrivi@realmen.it. Realmen scritto sempre con la E. L'uscita periodica è del mercoledì, oggi abbiamo fatto un'eccezione ma l'abbiamo sforato, ma pur di mantenere fede all'uscita settimanale usciamo lo stesso con un po' di ritardo. E niente, l'unico incoraggiamento che vorrei fare, così approfittando di questo episodio, è quello di domandarsi cos'è per te la libertà, quanto vale per te la libertà e se c'è qualcosa che vale più della libertà. E niente, pensavo di fare partenza un discorso forse più pratico, è venuto fuori più sui massimi sistemi, ma va bene così. Se volete approfittare di ascoltare qualche episodio pratico, lo potete fare su queste cose, anche sugli episodi passati legati alla responsabilità, alla libertà, privacy contante e i dati su Instagram, queste cose qua, che sono comunque tutte correlate a questo. E di base però tutto si lega al prendersi la responsabilità della propria vita, riprendere il controllo della nostra vita e di stare attenti a dove ci infilano il panem et circenses. Alla prossima, ciao!